À l'aéroport du Bourget, hier, une arrestation, celle de Pavel Durov, franco-russe, fondateur et PDG de la messagerie cryptée Telegram. Il était fiché.
Il 24 agosto scorso, Pavel Durov, fondatore e CEO della popolarissima piattaforma di messaggistica Telegram, è stato fermato in Francia e successivamente incriminato dalle autorità francesi e rilasciato su cauzione, con l'obbligo di restare nel paese. L'incriminazione parla di rifiuto di comunicare le informazioni necessarie per le intercettazioni autorizzate dalla legge, complicità in reati e crimini gravissimi organizzati su o tramite Telegram e omessa dichiarazione formale di importazione in Francia di un sistema crittografico. Questo terzo capo di incriminazione può sembrare dissonante rispetto agli altri due, ma ha una sua spiegazione che è importante per capire perché il fermo di Durov ha scatenato un terremoto che ha scosso molti degli oltre 900 milioni di utenti di Telegram. Questa è la storia fin qui di questo terremoto e delle sue implicazioni per la sicurezza e la privacy, non tanto per i criminali che usano Telegram, ma per gli utenti onesti di questa piattaforma, specialmente quelli che vivono in paesi dove i diritti umani non vengono rispettati e i dissidenti vengono perseguitati. Questi utenti in questi anni si sono affidati a Telegram, contando sulla sua promessa di non collaborare con nessun governo, e ora scoprono che le loro conversazioni su questa piattaforma non erano così protette e segrete come pensavano, anche perché Telegram, dopo il fermo e l'incriminazione di Durov, ha silenziosamente cambiato le proprie regole. Benvenuti alla puntata del 13 settembre 2024 del Disinformatico, il podcast della radiotelevisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo.
Il Disinformatico.
Telegram è diverso dagli altri sistemi di messaggistica come Signal o WhatsApp per due ragioni principali. La prima è che offre i cosiddetti canali, ai quali può iscriversi un numero sostanzialmente illimitato di persone per seguire i messaggi pubblicati da un singolo utente o da una specifica organizzazione. Questa capacità di far arrivare un messaggio anche a milioni di persone, senza nessuna delle restrizioni o dei filtraggi tipici di altre piattaforme, rende Telegram più allettante rispetto alla concorrenza, per esempio per i criminali informatici e anche per quelli non informatici, dai trafficanti di droga ai terroristi e ai pedofili, che possono usarlo, e lo usano, per pubblicizzare i propri prodotti e servizi o le proprie terribili azioni e gestire la propria clientela in modo efficiente e discreto. Ovviamente queste stesse caratteristiche sono utili anche per chi lotta contro censure, persecuzioni o restrizioni delle libertà. E così Telegram, per chi vive in Russia, è uno dei pochissimi canali attraverso i quali è possibile ricevere informazioni non filtrate dalla censura governativa. Durov lasciò la Russia 10 anni fa, nel 2014, proprio per non dover cedere al governo i dati dei cittadini raccolti dalla sua piattaforma precedente, VKontakte, una sorta di Facebook nazionale, e per non doverla censurare. A modo suo, Pavel Durov ha esibito dei principi etici molto saldi: non collaborare con nessuna autorità, perché chi per un certo governo è un sovversivo o per un altro governo è un dissidente, e chi è considerato terrorista da una parte è visto come combattente per la libertà dall'altra. La seconda ragione è che Telegram, intesa come azienda, si è sempre vantata di rifiutare qualunque collaborazione con le forze di polizia di qualunque paese e di non fare moderazione. Nelle pagine del suo sito ha dichiarato che
tutte le chat e i gruppi di Telegram sono territorio privato dei loro rispettivi partecipanti. Non eseguiamo alcuna richiesta relativa ad esse. Ad oggi abbiamo divulgato 0 byte di dati a terzi, inclusi i governi, mentre blocchiamo bot e canali legati al terrorismo, ad esempio legati all'ISIS. Non bloccheremo nessuno che esprime pacificamente altre opinioni.
Il risultato è che oggi 900 milioni e passa di persone in tutto il mondo si affidano a Telegram per comunicare di tutto, dagli annunci di estorsione informatica ai consigli delle mamme appassionate di rimedi naturali alle malattie, dagli amori clandestini ai film piratati. E di quei 900 milioni e passa, circa 10 milioni sono utenti paganti, i cui abbonamenti permettono all'azienda Telegram di operare. ma a fine agosto per tutte queste persone è arrivato un brusco risveglio. Prima di tutto, il fermo di Durov ha fatto parlare molto di Telegram anche nei media generalisti e quindi finalmente molti utenti non esperti sono venuti a conoscenza di un dettaglio tecnico cruciale. Le normali chat di Telegram, le sue chat di gruppo e i messaggi diffusi in massa attraverso i suoi canali non sono protetti tramite la crittografia end-to-end, come lo sono invece quelli di WhatsApp o di Signal. Soltanto le cosiddette chat segrete di Telegram godono di questa protezione, che rende tecnicamente impossibile per il fornitore di un servizio di messaggistica collaborare con le autorità facendo leggere i messaggi dei sospettati. Crittografia end-to-end significa infatti che neppure il fornitore del servizio è in grado di leggere i messaggi scambiati dai suoi utenti e quindi può respingere le richieste di accesso di qualunque autorità semplicemente spiegando che non le può soddisfare per motivi puramente tecnici. Non può fornire i messaggi perché non è in grado di leggerli. Ma mentre su WhatsApp questa protezione è applicata automaticamente a tutti i messaggi di tutti gli utenti, su Telegram è appunto necessario attivarla manualmente e comunque la crittografia end-to-end non è disponibile nelle comunicazioni di gruppo, ma solo in quelle dirette tra due persone, come spiegato in dettaglio sul sito di Telegram nelle pagine tecniche, quelle che non legge nessuno. E così pochissimi utenti conoscono e usano queste chat segrete. In altre parole, il grosso di traffico di messaggi, leciti e illeciti, trasportati da Telegram, è leggibile dai tecnici di Telegram, è archiviato sui server dell'azienda e quindi potrebbe essere consegnato alle autorità di qualunque paese, democratico o non democratico. Nessun problema per chi usa Telegram per coordinare le attività di un circolo scacchistico, ma per chiunque usi Telegram per proteggersi da autorità oppressive o per scopi non propriamente legali, è uno shock scoprire che quello spazio che riteneva sicuro non lo è affatto. Va detto che Telegram ha protetto i messaggi dei suoi utenti in altri modi. Lo ha fatto tramite la crittografia dei propri server, di cui però ha le chiavi, che quindi gli possono essere chieste dall'autorità. E lo ha fatto distribuendo la propria infrastruttura in vari paesi, per cui i messaggi degli utenti sono sparsi in vari frammenti sotto giurisdizioni molto differenti, che dovrebbero quindi avviare un'azione legale coordinata e congiunta per avere accesso a quei messaggi. Ma il fatto stesso che i messaggi siano in qualche modo accessibili all'azienda significa che un governo sufficientemente attrezzato, agguerrito e deciso potrebbe effettuare un attacco informatico a Telegram per leggersi quei messaggi. Oppure, più semplicemente, potrebbe trovare metodi non informatici per indurre l'azienda a collaborare. Per esempio, un fermo e un'incriminazione del suo fondatore e amministratore, magari con la scusa della mancata dichiarazione formale di aver importato in Francia un sistema crittografico. Telegram opera anche in Francia da anni, alla luce del sole, per cui è presumibile che le autorità francesi fossero ben consapevoli da tempo di questa mancata dichiarazione prevista dalle leggi nazionali, eppure non hanno mai fatto nulla per contestare l'omissione prima di oggi. E in effetti, dopo l'intervento delle autorità francesi, su Telegram è cambiato qualcosa di importante. Intorno al 5 settembre scorso, le fiere parole di rifiuto di qualunque collaborazione che ho citato prima sono state riscritte sul sito di Telegram. Adesso Telegram non dice più che tutte le chat e i gruppi di Telegram sono territorio privato dei loro rispettivi partecipanti e che non esegue alcuna richiesta relativa ad esse. Al posto di queste parole c'è l'annuncio che
tutte le app di Telegram dispongono di pulsanti segnala che consentono di segnalare i contenuti illegali ai nostri moderatori con pochi tocchi.
Non è una novità in senso stretto. Questa funzione di segnalazione esiste da tempo nell'app, ma è interessante che sia stata messa in evidenza e che siano scomparse quelle parole sul territorio privato, quasi a suggerire un nuovo corso di collaborazione con le autorità. Durov ha usato parole piuttosto concilianti anche in un suo annuncio personale, dicendo che
l'improvviso aumento del numero di utenti a 950 milioni ha causato dei problemi legati alla crescita, che hanno agevolato i criminali nell'abusare della nostra piattaforma. è mio obiettivo personale assicurarmi che miglioreremo significativamente le cose in questo senso.
Pavel Durov ha inoltre sottolineato l'impegno di Telegram contro gli abusi sui minori, citando l'apposito canale di Telegram che indica giorno per giorno i numeri dei gruppi e dei canali banditi in relazione a questi abusi. Sono quasi 2000 al giorno. Ha dichiarato anche che Telegram rimuove quotidianamente milioni di post nocivi e ha canali diretti di comunicazione con le organizzazioni non governative per gestire più rapidamente le richieste urgenti di moderazione. Sembra insomma che Durov voglia lasciarsi alle spalle numeri preoccupanti, come le 2460 richieste della polizia francese a Telegram rimaste senza risposta, e una reputazione guadagnata sul campo di non collaborare con le autorità nemmeno quando si tratta di situazioni di crimine indiscusso e non di questioni di libertà di parola. A questo restyling di Telegram contribuisce anche la rimozione della funzione persone vicine, annunciata personalmente da Durov. Questa funzione permetteva a un utente di localizzare gli altri utenti di Telegram situati nelle sue vicinanze, con rischi fin troppo evidenti di abusi e di agevolazione dello stalking. Numerosi criminali online che usano Telegram, intanto, hanno reagito alla situazione chiudendo i propri account sulla piattaforma, un po' perché temono che i loro dati e quelli della loro clientela possano finire nelle mani delle autorità, e un po' perché hanno paura che i loro account verranno chiusi, ora che Telegram dice di volersi occupare seriamente della moderazione. La parola chiave di tutta questa vicenda sembra essere moderazione, o meglio, carenza di moderazione dei contenuti diffusi da Telegram, anche dopo che sono stati segnalati, come nota anche l'autorevole Electronic Frontier Foundation, riportando una dichiarazione dell'OFMIN, l'ente francese incaricato di investigare sulle minacce alla sicurezza online dei minori, notando che, secondo la legge francese, consentire la distribuzione di contenuti o servizi illegali di cui si è a conoscenza è un reato. Gli eventuali cambiamenti concreti di Telegram diverranno visibili nei prossimi mesi, ma il presupposto delle autorità francesi che la mancanza di moderazione dei contenuti illegali segnalati comporti una responsabilità penale del titolare di un sito probabilmente sta facendo venire i brividi ad altri CEO di piattaforme di messaggistica e social network che non hanno la reputazione di essere paradisi anarchici, per citare l'espressione usata da Durov, ma se la meriterebbero. Perché anche Instagram, per esempio, ha lo stesso problema di omessa moderazione di contenuti, anche dopo che sono stati segnalati. Lo so perché anch'io, come tanti altri utenti, segnalo spesso gli spezzoni di video pornografici e di abusi su minori inseriti nei reel di Instagram dopo qualche secondo di contenuto non controverso. Ma la moderazione di questa piattaforma risponde puntualmente che il video è conforme alle norme della comunità e non lo rimuove. Eppure la violazione delle norme sarebbe assolutamente ben visibile se solo il moderatore o l'intelligenza artificiale, che forse lo ha sostituito, si degnasse di esaminare il video per qualche secondo in più. X, quello che una volta era Twitter, è anche peggio, soprattutto per chi è genitore di figli molto giovani che scalpitano per entrare nei social network. La pornografia e la violenza, anche di tipi estremi, sono accessibili su X semplicemente cambiando un'impostazione dell'app. Ed è così da ben prima della sua acquisizione da parte di Elon Musk. Dopo questa acquisizione sono aumentati i contenuti riguardanti odio, discriminazione e razzismo. Segnalarli è inutile, perché la loro presenza è esplicitamente prevista dalle regole di X ed è coperta dalla foglia di fico decisamente troppo corta di un messaggio di avvertimento facilissimo da eludere e dall'appoggio esplicito di Musk stesso. Il segnale mandato dalle autorità francesi è molto forte e, a differenza delle segnalazioni degli utenti, è difficile da ignorare. I gestori delle grandi piattaforme, se sono avvisati del fatto che ospitano contenuti o comportamenti illegali, non possono far finta di niente solo perché sono straricchi. Hanno delle responsabilità legali e soprattutto sociali, visto il peso che i loro servizi hanno nella formazione delle giovani generazioni e anche di quelle meno giovani. A questo punto viene da chiedersi se, dopo quello che è successo a Pavel Durov, Mark Zuckerberg e Elon Musk abbiano già mandato un breve promemoria ai piloti dei loro jet personali. Evitare Francia. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch/ildisinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Tutti i link ai siti citati e alle fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo@rsi.ch. A presto!